Cari fratelli e sorelle, il compito di portare dei pensieri dal pulpito è abbastanza gravoso, ma quando il Signore risponde e dà gioia, allora è veramente una grande cosa. Il titolo di questi pensieri è Legge, giudizio, salvezza o perdizione. Ieri sera siamo stati con Marcello, con Crescenzo, con Delia, in una chiesa dove c'erano circa 400 persone che saltavano come grilli. Noi eravamo seduti perché non capivamo questo tipo di culto, di preparazione alla parola, non lo capivamo, e subito il mio giudizio è stato: ma noi siamo handicappati nella nostra chiesa, siamo handicappati, perché cioè, se questi qui, vecchi, ma persone anziane per lo più, con i nipoti, per di più persone anziane, acciaccate anche, si vedeva col bastone anche, che saltavano di gioia, inneggiavano a Gesù, alla salvezza gratuita, alla meravigliosa redenzione. E dopo questo primo giudizio, che noi siamo handicappati, ho capito che c'è un modo diverso di esprimere la gioia della salvezza, e noi purtroppo la domenica forse non riusciamo a cogliere dalla parola la gioia che dovremmo cogliere, perché era giusto quello che facevano quelle persone. Stavano pensando che per loro il giudizio della legge, il giudizio, giudicati, saremo giudicati, ci sono due giudizi, un giudizio a morte eterna e a vita eterna, oppure c'è un giudizio per i premi, per i salvati, a seconda delle azioni, a seconda di quello che il Signore sa di ciascuno di noi. Quindi quelle persone erano piene di gioia perché siamo salvati, perché abbiamo capito di essere dei peccatori e che Gesù invece è venuto ed è morto per noi sulla croce, per ciascuno di noi, per mezzo della fede è venuto a vivere in me, ed ora giorno per giorno io, se non lo glorifico, non ho capito niente. Se non sono pieno di gioia, vuol dire che allora non ho capito niente, non ho passato il primo scalino della salvezza, che è il ravvedimento, perché è lì che la luce comincia a venire. Quando è stato letto di Giovanni, nel capitolo 1 di Giovanni, che dice che la luce è venuta e ha squarciato le tenebre. E quali erano le tenebre? Sono quelle, purtroppo, del mondo anche religioso che ci sta attorno. Se pensiamo agli ebrei, al tempo di Paolo, se pensiamo ai cattolici ora, non hanno capito niente della salvezza. Perché? Perché non hanno capito cos'è la giustificazione per fede, non hanno capito cos'è quella cosa meravigliosa che il Signore vuol fare illuminandoci riguardo alla nostra vita. Quando sia gli ebrei e i cattolici hanno un concetto della legge sbagliato. Hanno un concetto della legge sbagliato. Perché Isaia 52, versetto 21. L'Eterno si è compiaciuto. L'Eterno si è compiaciuto per amore della sua giustizia di rendere la sua legge grande e magnifica. Cioè, Dio, trovandosi di fronte al peccato di Adamo, si è compiaciuto di rendere la sua legge grande e magnifica. Perché grande e magnifica? Perché è in base alla giustizia, è in base alla legge che il giudizio viene fatto. E il giudizio a morte eterna o a salvezza eterna viene fatto sulle basi della legge. E se la legge è grande e magnifica e glorifica la giustizia di Dio, vuol dire che chi abbassa la legge, guarda solo i precetti, non avrai altro Dio lì fuori di me, non ti fare immagini, compi il servizio del sabato, ama i genitori, rispetta i genitori, non uccidere, non commettere atti impuri, eccetera, non desiderare la roba d'altro. Sono precetti, C'è una parte del mondo che pensa questo. Tutti gli idolatri del mondo che ci sono in India, in Cina, che perseguitano le chiese, ce l'hanno con Cristo e con la Chiesa perché ha concretizzato nella loro coscienza il concetto che la legge non si può adempiere, che gli uomini non potranno mai adempiere la legge. Nessuno potrà mai leggere la legge. Perché? Perché nel capitolo 5 del Deuteronomio ci sono i precetti, ma nel capitolo numero 6 del Deuteronomio c'è la vera legge. Non avrai, amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze, con tutta la forza tua, e il prossimo tuo come te stesso. Allora, di fronte all'amore, noi, la nostra faccia si disfa. Noi siamo già condannati, Perché? Perché non riusciamo ad amare. Deve venire qualcosa di speciale in noi, deve avvenire una resurrezione, perché, come leggeremo in Efesini, noi, l'uomo, nasce morto, morto alla legge, a Dio, a tutto, e allora giudica la legge come se fosse un teatrino, e si vanta delle cerimonie, si vanta delle cose superficiali della legge, mentre invece noi sappiamo che la legge è grande e magnifica, e Dio si glorificherà col giudizio quando dovrà lui, che può dire: tu non sei salvato, e tu invece sei salvato. Come farà a dire? Solo Dio potrà, noi non possiamo. Anzi, siamo in un tempo che desideriamo che chi non crede venga alla fede per essere salvato. E quindi, proprio per l'amore, per adempiere la legge, avendo Cristo nel cuore, noi preghiamo per tutti coloro che ancora non sono credenti, ancora coloro che non credono. Perché questo giudizio pende sulla testa del mondo. Perché nel mondo, che ci sono tante meraviglie, tante cose stupende che Dio ha fatto, pensate al travisamento che può fare un uomo che ha la coscienza non illuminata. Questo mondo sta facendo uno macello di tutte le leggi morali che difendevano la famiglia, che difendevano i figli, che difendevano la morale pubblica, di tutto. Cioè in questi ultimi anni il mondo si sta scatenando per distruggere tutto ciò che è morale e che ha una parvenza o potrebbe portare a rinnegamento di se stessi. Tutti sono, sia col cibo, sia col sesso, sia con qualsiasi cosa che volete, e lo vedete attraverso la televisione o la radio, che c'è uno scatenamento di furore dell'io, di Satana, nei cuori degli uomini, per cui non c'è più timore di Dio, neanche un timore, voglio dire, pellicolare. Cioè qui siamo in una situazione di grande, grande scompiglio. Ma noi abbiamo creduto alla parola di Dio. Noi abbiamo preso questo libro e abbiamo capito che veniva da Dio. Quindi abbiamo un criterio per comportarci. Abbiamo accettato la parola di Dio, del sommo, del creatore, e l'abbiamo fatta nostra. E quando abbiamo capito che Gesù aveva adempiuto, era venuto in carne di peccato, uomo, per adempiere la legge per noi peccatori, noi siamo stati nella gioia. E noi abbiamo un modo di gioire un po' strano e non gioiamo. Insomma, non abbiamo paura, ecco, abbiamo la faccia un po' moscia, ecco, diciamo moscia. Moscia, perché saranno esagerati quelli che ballano, ma non capire che quello che è avvenuto quando abbiamo accettato la parola di Dio e il criterio morale della legge, il fatto di aver potuto vedere quello e che Cristo l'ha adempiuta per noi, è stata una cosa di una grandezza inaudita. Il cielo ci ha inglobato, noi siamo stati inglobati da Dio. Dio è tornato ad essere nostro Padre in Cristo. Dio, abbiamo tutte le benedizioni di Dio in Cristo. Non so se ci credete, ma una cosa conferma l'altra, e quindi è una cosa meravigliosa quella che è avvenuta. Allora, vorrei, adesso prenderò un po' di Salmo 94. O Dio delle vendette, o Eterno, il Dio delle vendette, apparisci nel tuo fulgore, levati, o giudice della terra, rendi ai superbi la loro retribuzione. Ma guardate che versetto, questo versetto è magnifico, perché dice che Dio si vendicherà di coloro che non hanno creduto, cioè dei superbi, di coloro che non si abbassano ad accettarlo come re, che non vogliono saperne della sua parola, che non vogliono impegnarsi a considerare le leggi morali pur vedendo lo sfascio che c'è attorno, anzi ne gioiscono. Perché nella lettera ai Romani, al capitolo 1, dice che pur sapendo che quelli che fanno tali cose sono sotto il giudizio di Dio, le approvano. Cioè noi, se non capiamo cos'è la legge, vuol dire che non abbiamo capito niente. E Israele è stato messo da parte, le nazioni sono entrate al posto di Israele, perché Israele era arrivato a una religiosità falsa e pensava di adempiere la legge, di essere giusto perché loro avevano la legge, ma non l'adempivano in quel modo che chiede il Signore nella sua parola. Non era una legge grande e magnifica, non era alla giustizia di Dio, non era la santità di Dio questa legge. Quindi noi dobbiamo tremare se non siamo entrati in questo giudizio, ma se invece ci siamo umiliati e abbiamo accettato Gesù, Dio e Gesù come suo figliuolo, noi siamo nella gioia. E questo salmo è diviso in due. Questo salmo adesso non lo leggeremo tutto, perché lo lascio alla vostra lettura privata, perché alla domenica si può anche leggere la Bibbia. Allora, fino a quando gli empi, o Eterno, fino a quando gli empi trionferanno, si espandono in discorsi arroganti, si vantano tutti questi operatori di iniquità. Vedete, operatori di iniquità, questa espressione, operatori di iniquità, in Matteo al capitolo 7, individualizza nelle parole stesse di Gesù le persone che pensano di poter adempiere la legge con le loro brave opere, ma il cuore non è sottomesso al Signore. Quindi qui siamo in una situazione che dobbiamo riflettere. Se il nostro cuore è triste solo per delle cose marginali della nostra vita, fosse pure l'infermità e la morte, ma oppure se è per la morte eterna. Perché qui la parola di Dio è fatta per darci luce sull'eternità di Dio, sulla vita di Dio, sulla nostra vita che non finisce qua sulla terra. Schiacciano il mio popolo, o Eterno, e affliggono la tua eredità. Uccidono la vedova e lo straniero, ammazzano gli orfani. Pensate che corruzione c'era in Israele, se leggete al tempo dei re l'idolatria, eccetera. Ma succedeva che la gente lucrava e faceva, ritenendosi religiosi, di adempiere la legge, addirittura annullava questi peccati enormi contro Dio, contro il prossimo. Quindi uccidono la vedova e lo straniero, ammazzano gli orfani e dicono: l'Eterno non vede, l'Iddio di Giacobbe non ci fa attenzione. Questo è il mondo attorno a noi, questo è il mondo attorno a noi dei nostri cari parenti e amici, per i quali dobbiamo pregare e sperare di non essere di scandalo, Signore, nella nostra vita. Perché il fatto di credere in Gesù non è un guanciale sempre morbido, perché il credere in Gesù vuol dire morire, cioè dopo aver rinunciato alla superbia, vuol dire andare avanti nel timore di Dio, nella santificazione continua, quindi confessando i nostri peccati, avendo l'occhio alla nostra condotta perché lo Spirito Santo possa perdonarci giorno dopo giorno. Quindi è questo che è importante che noi consideriamo, perché la legge, questi 400 persone che ieri sera battevano i piedi e saltellavano, in fondo saltellavano perché avevano capito che la loro vita era cambiata in modo radicale e quindi gioivano per una salvezza insperata, perché avevano creduto nella grazia di Dio in Cristo Gesù. Se adesso apriamo la nostra Bibbia nella lettera agli Efesini, perché il fratello peccato su peccato, come il mondo torna a noi, e nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potestà dell'aria, di quello spirito che opera al presente negli uomini ribelli, che non si piegano alla fede, che non avanzano nella fede, nel numero dei quali noi pure, Paolo ci si mette anche lui, io ero così, Paolo, il fratello Giorgio parlava della conversione di Paolo prima, in preghiera, ma vedete, anche lui ha dovuto passare attraverso questo macinino, capito, che è il giudizio su noi stessi, sulla nostra coscienza, sul nostro io orgoglioso. E noi pure, nel numero dei quali, noi tutti pure, immersi nelle nostre concupiscenze carnali, siamo vissuti altra volta ubbidendo alle voglie della carne e dei pensieri, ed eravamo per natura figli d'ira. Dopo si parlerà di pace, ma adesso si parla d'ira, eravamo sotto l'ira. Eravamo per natura figliuoli d'ira come gli altri, come tutti i figli di Adamo il peccatore. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore del quale ci ha amati, è Lui che ci ha voluti salvare. La nostra salvezza, la nostra umiliazione, la malattia, il tarlo che c'è nella nostra vita, nella nostra famiglia, e che ci ha fatto arrivare all'umiliazione, è venuta dal suo amore. Non ci ha liquidati subito, se non credevamo. Ma il suo giudizio ha cercato tante volte di chiarire, di portare luce nella nostra coscienza, nel nostro cuore, affinché potessimo essere salvati. Il suo amore, non adesso li liquido tutti. Ecco perché il giudizio sarà tremendo, quel giudizio che dicevo prima. Sarà tremendo perché quelli hanno sciupato ogni possibilità di salvare, di salvezza. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore del quale ci ha amati, anche quando eravamo morti, Lui ha cercato di vivificarci. Adesso, se si parla a qualcuno che dice di aver creduto, di andare avanti nella salvezza, si trova titubanza, perché? Perché sono tirati indietro. Allora qui invece bisogna andare avanti. Se la salvezza è quella che abbiamo detto, se davanti abbiamo questo grande, grande luce di Cristo morto e resuscitato per noi, bisogna andare avanti, non si può retrocedere. E ci ha vivificati con Cristo. Egli è per grazia che siete stati salvati e ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Pensate, il Padre, questo Padre che tanti bestemmiano e che forse anche noi abbiamo vituperato, questo Padre ci ha voluto, ci ha cercato, ci ha afflitto. Certe afflizioni sono afflizioni per il bene, il nostro bene. E per farci sedere nei luoghi celesti, già ora, con Cristo. Cristo è venuto dentro di noi e Cristo, siccome è uno spirito eterno ormai, non avendo più il corpo col quale ci ha redenti, Lui è in cielo, in terra, e noi siamo con Lui nel cielo per mezzo della fede, e Lui vive in noi attraverso lo Spirito Santo. E quindi è una cosa meravigliosa. Cioè, noi dobbiamo pensare che queste parole le sono venute dall'Apostolo Paolo. Se torniamo al capitolo 1, al versetto 1, Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio ai santi che sono in Efeso. Paolo ha ricevuto una operazione spirituale quando è caduto da cavallo, quando il Signore gli si è presentato, che lo ha completamente cambiato. Ma noi, se abbiamo detto di aver creduto in Cristo, dobbiamo fare altrettanto. Cioè deve cambiare qualcosa dentro di noi. Non basta dire sono salvato. Dopo aver saltellato e ballato, come ieri sera, quei 400 o quei 3.000, in quei 3.000 gli atti, hai capito? Cioè dopo bisogna che noi facciamo la strada di Cristo, camminiamo in Cristo. E allora questo Paolo, perché è stato, ci ha potuto dare questa lettera meravigliosa? Perché il suo io è stato atrofizzato e in lui è cresciuto Cristo. E lo stesso in noi. Cristo in noi, Cristo in noi, Cristo in noi. Per questo dobbiamo essere gioiosi. Perché Cristo è in noi e vuole uno spazio nel nostro cuore, vuole creare uno spazio nell'anima, nella coscienza, vuole che noi viviamo per Lui, perché Lui è morto ed è risuscitato per noi. Noi dobbiamo vivere in un atteggiamento di sottomissione. Come la fede è un atto di umiliazione, così la santificazione pure. La santificazione pure. E allora è così che è meraviglioso, è così meravigliosa. Queste parole celesti che noi stiamo leggendo sono il frutto di Cristo nel cuore, attraverso lo Spirito Santo, nel cuore di quest'uomo che pure era un malvagio, era un uomo orgoglioso, un uomo in un certo punto dice di se stesso, esaminando se stesso, la sua vita passata, ha delle parole dure riguardo a se stesso. Ma vedete, uno spazio si è creato. Io pensavo all'avvento della fede nella nostra anima. Avete mai sentito parlare di quando Francesco d'Assisi si è staccato dalla sua famiglia? Sapete cosa ha fatto? Siccome lì c'era suo padre, che era nobile, e lo corteggiava di tornare a casa, perché secondo lui aveva preso una mattana religiosa, lui si è denudato in pubblico di tutti i vestiti, ha preso, qualcuno gli ha lanciato un saio, una rozza coperta, un sacco, si è messo il sacco, si è fatto tosare la testa per sembrare pazzo per Cristo. Il Signore a noi non chiede questo, ma però voglio dire, se noi pensiamo che la nostra vita sia una cosa noiosa, non è vero, perché questa parola ci stimola ad andare avanti, a pensare che la nostra fede ha agito profondamente in noi, se consideriamo questo. Quell'uomo, per fare quel gesto che dovremmo anche noi aver fatto quando abbiamo detto di aver creduto, ha detto: io non voglio più a che fare. C'è un versetto di Gesù che dice: chi non odia padre e madre non è degno di me. Allora, cioè, ha fatto bene, questo Francesco ha fatto bene a staccarsi dai beni, dalla sua famiglia, da tutte le cose, perché ha preso molto seriamente la vita della fede. E noi altrettanto, perché se consideriamo questa epistola, noi vediamo che l'Apostolo Paolo era pieno di Cristo, era pieno dello Spirito per poter scrivere queste lettere. Queste lettere sono scritte col dito di Dio nel suo cuore. Lui parlava sotto la dettatura di Dio. Queste lettere sono il nostro tesoro, sono la nostra fotografia di quello che è la nostra vita, come Dio che vuole che noi andiamo avanti nella nostra vita. Quindi, voi pure avvivificati, voi che eravate morti nei vostri falli e nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo. Basta, questo è un capitolo che deve essere chiuso. Che deve essere chiuso. Ma adesso viene il capitolo più importante, più importante. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore del quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, fin da allora ci ha corteggiato e ci ha vivificati con Cristo. Egli è per grazia che siete stati salvati e ci ha resuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere. Ma è vero, in questa chiesa è piccola, ma in questa chiesa c'è una tradizione di fede pura, semplice, ha capito? Sincera. C'è un intento di realizzare, che questa parola si realizzi in noi, per mostrare nell'età a venire l'immensa ricchezza della sua grazia nella benignità che gli ha avuto per noi in Cristo Gesù. Qui c'è un accenno alla gloria che avremo noi quando Gesù tornerà. Perché dice nella lettera ai Tessalonicesi che lui, Gesù, verrà nella sua potenza divina e si glorierà nei suoi santi. Noi saremo la sua gloria, si glorierà nei suoi santi. Ma allora vedete che roba c'è scritta qua in questo libro vecchio. Questo libro non è vecchio, siamo noi che siamo vecchi, è lo spirito di questo mondo che ci attanaglia e ci vuole tenere bassi nella fede. Noi dobbiamo fare degli propositi per andare avanti, perché la partenza è buona, ma il cammino deve essere seguente a quello che abbiamo fatto. E quello che abbiamo fatto. La parte che volevo esaminare del capitolo 2 è più avanti, che dice, dal versetto 13, ma ora in Cristo Gesù voi che eravate lontani siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo. Abbiamo creduto in Cristo, allora il suo sangue ha fatto da testimonianza per noi attraverso lo Spirito Santo, poiché è Lui che è la nostra pace. Vedete, prima sotto l'ira al versetto 3, ma adesso siamo, è Lui in noi che è la nostra pace. Mediante il sangue di Cristo, poiché è Lui che è la nostra pace, Lui che dei due popoli ne ha fatto uno solo e ha abbattuto il muro di separazione. Qui parla della differenza che la fede rende uguali gli uomini, di qualsiasi razza siano. E cosa ha fatto? Qui viene il bello. Con l'abolire nella sua carne la causa dell'inimicizia. Due volte parla di inimicizia. Qual è questa inimicizia? Con l'abolire nella sua carne, cioè sulla croce, la causa dell'inimicizia, la legge fatta di comandamenti in forma di precetti, al fine di creare in se stesso, cioè in Cristo in noi, dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace con Dio. Questo è successo, cioè nella nostra vita, quando diciamo di credere, è successa una cosa straordinaria, un cambiamento di identità, di prospettiva, di anima, coscienza, cuore, di sogni. Non abbiamo più dei sogni solo terreni, abbiamo dei sogni celesti. Noi siamo delle persone che Gesù ha trasformato completamente, perché è venuto ad abitare in noi. Dei due un solo uomo nuovo, uomini e donne siete, uomo nuovo, facendo la pace al fin di riconciliarli ambedue in un corpo unico con Dio. Già qui sulla terra, con Dio, ecco perché quelli saltavano, perché i tremila non si pentivano di aver accettato Gesù, anche se i parenti gli dicevano sei impazzito. No, non siamo impazziti, noi abbiamo ricevuto lo Spirito di Dio, abbiamo ricevuto la luce. Amen. E quelli sono nelle tenebre. Allora qui dice ancora, al fin di riconciliarli ambedue in un corpo unico con Dio, mediante la sua croce, sulla quale fece morire l'inimicizia loro. Due volte inimicizia. L'inimicizia l'ha presa lui, Gesù. Ma questi passi, se non diventano il motore della nostra vita di fede, della nostra preghiera, della nostra gioia, capito? Ci basta un capufficio, basta un qualcuno che noi che ci dia contro, che noi siamo, non abbiamo più la pace. Ma è colpa nostra che non consideriamo la ricchezza di queste parole. È colpa nostra. Mediante la sua croce, sulla quale fece morire l'inimicizia loro con Dio. Cioè, qui c'è stato un cambiamento grandissimo in noi. Lo Spirito Santo ha cambiato, Alessio ce lo ha testimoniato di se stesso, ha cambiato continuamente il suo carattere, i suoi pensieri, i suoi desideri, tutto è cambiato. E con la sua venuta in noi ha annunciato la buona novella della pace a noi che eravamo lontani e della pace a quelli che erano vicini. Quattro volte c'è pace. Per bilanciare l'ira di Dio del capitolo 3, del versetto numero 3. Poiché per mezzo di lui in noi, gli uni e gli altri hanno accesso al Padre in un medesimo spirito. Cioè, Gesù è venuto e lui è in cielo come sacerdote, come re col suo sangue presso il trono. Ma lo Spirito che è in noi ci brama fino alla gelosia, dice Giacomo. Ma se noi lo contristiamo, siamo rovinati. Noi dobbiamo avere uno spazio di lettura e di preghiera, di supplica, perché il Signore realizzi in noi queste cose meravigliose. Abbiamo accesso al Padre in un medesimo spirito. Ieri sera, il predicatore che ha parlato ieri sera, ci parlava proprio di questo, che noi dobbiamo andare al Padre, dobbiamo andare al trono, dove il Padre e il Figlio sono insieme per noi e sono favorevoli a noi. E dobbiamo, umiliandoci, perché altrimenti la la parte che portiamo con noi di noi stessi non è accettabile, è quella della carne, ma se umiliandoci noi andiamo al Padre, che assieme al Figlio, al trono della grazia, noi possiamo venire, tornare dopo la preghiera sulla terra e guarire una persona, guarire un ammalato, guarire, fare dei miracoli come Gesù. Dice lui a chi ha questi doni, a chi ha ricevuto questi doni. A noi che non abbiamo ricevuto questi doni, però è dato il privilegio di poter far del bene, di dirigere la grazia di Dio che ci è concessa dal Padre e dal Figlio nella nostra famiglia, in tutte le direzioni, nel nostro lavoro, dappertutto. Noi possiamo benedire, perché se siamo stati in cielo, se siamo stati in cielo in preghiera presso il Padre per mezzo di questa sequenza della croce, del sangue, eccetera, noi siamo puri, ci siamo purificati di tutte le scorie della nostra giornata, che possiamo aver peccato, possiamo aver fatto delle cose cattive. Siamo purificati, come fece Gesù con gli apostoli nel versetto 13 di Giovanni, e quindi allora da puri possiamo guarire. Quando l'apostolo Pietro guarì lo zoppo, dopo lo Spirito Santo, è perché lui stava presso il trono in preghiera, sapeva che essendo apostolo di Cristo doveva camminare in un cammino dove ci fosse Gesù davanti, sempre davanti a lui. C'è un bellissimo versetto nei Proverbi che dice, lo conoscete già, però anche a me fa sempre piacere. Mamma mia. Sto per finire. Consolatevi. Capitolo 3. Dice. Capitolo 3, versetto 5. No, anzi, leggiamo dall'inizio, dal primo. 3:1. Figliuol mio, non dimenticare il mio insegnamento e il tuo cuore osserve i miei comandamenti. Vedete? Vedete cosa dice Salomone in un momento che era veramente Salomone, era veramente sapiente? Il tuo cuore osservi i miei comandamenti, sapendo che li hai adempiuti solo per il sangue dell'agnello e non per la tua capacità. Perché ti procureranno lunghi giorni, anni di vita e di prosperità. Bontà e verità non ti abbandonino. Cioè, vedete, gli dice, ma lascia perdere tutte le concupiscenze del tuo cuore. Bontà e verità non ti abbandonano, legatele al collo, scrivile sulla tavola del tuo cuore. La tavola del tuo cuore, e c'è un bellissimo messaggio di un fratello, che lo Spirito Santo scrive sulla tavola del nostro cuore i comandamenti di Dio, dell'amore. Troverai così grazie e buon senno agli occhi di Dio e degli uomini. Ecco i due versetti che si ragganciano a quelli. Confidati nell'Eterno con tutto il cuore e non t'appoggiare sul tuo discernimento. Ecco cosa dobbiamo fare. Non appoggiarmi alla mia tristezza. La mia tristezza è da combattere. È da combattere soprattutto alla mattina quando si va al culto. Noi, se non festeggiamo per la salvezza, siamo come la chiesa di Laodicea. Siamo non freddi, né freddi né serventi. Io vi vomiterò dalla mia bocca. Cioè noi, ma insomma, io ieri sera ho visto una chiesa che almeno in quella situazione era molto fervente. E io dicevo, allora io non sono fervente. Allora sono andato a casa e il Signore mi ha fatto un po' di barba e capelli Allora, troverai così grazia e buon senno agli occhi di Dio e degli uomini. Confidati nell'Eterno con tutto il cuore, non t'appoggiare sul tuo discernimento. Riconoscilo in tutte le tue vie ed egli appianerà i tuoi sentieri. È la stessa cosa, ma che l'Apostolo Paolo l'ha scritta in un modo celeste, meraviglioso, per noi pagani che ci sono stati ripescati alla grazia, noi pagani, noi che siamo così miseri. Se riconosciamo la nostra miseria, lui ci dà la sua forza. Se andiamo avanti solo con la nostra forza, diventiamo tristi il contagio del mondo è tremendo. Non fatevi contagiare dal mondo, perché la chiesa di Laodicea era contagiata dal mondo. Giacomo lo dice, si trova male come redento, deve umiliarsi e tornare a Dio, perché lo spirito ci brama con la gelosia. È come ci si avvicina allo spirito, umiliandosi. Signore, cosa ho fatto? Non so cosa ho fatto, ma sguazzando in questo mondo, per forza mi sono contagiato. Allora, Signora, purificami tu, dammi la purezza che solo tu puoi dare, perché il sangue di Cristo è ancora efficace per tutti i giorni della nostra vita, per tenerci in riga in Gesù Cristo. Amen.